Allora, oggi ho pensato di fare una lezione un attimo di quelle che faccio normalmente, un po' meno nozionistica, perché c'è uno stimolo abbastanza interessante. Non so se vi siete interessati alle dichiarazioni del nostro Ministro del Lavoro, quelle del fatto che non dovete essere schizzinosi quando andate a prendere. Quindi credo che sia opportuno parlarne, perché in un certo senso può non essere una cattiva idea. Per chi non è informato, il nostro Ministro ci ha fatto presente che non dovete cominciare a fare quelli che scelgono. Qualsiasi lavoro vi proponga in prima battuta, uno lo prende e poi magari ne pensa dopo. Credo che ci sia da parlarne un minimo, insomma, perlomeno, e con l'occasione parlare un momento anche dell'idea di lavoro, perché qui tutti parlano di lavoro, ma ho l'impressione che si sia un po' perso il filo della questione. Quindi integrerei un po' questa cosa, però prima un paio di cosette logistiche. Allora, giovedì 8 novembre non c'è lezione.
Il mattina del pomeriggio?
Io la faccio soltanto il pomeriggio, non lo so. La mia lezione non c'è, le altre probabilmente sì. Giovedì 8 novembre. Per chi si trovasse a Roma nel pomeriggio, io partecipo a un caffè filosofico, chiamiamolo così, a Via Piave, poi eventualmente vi do meglio. Via Piave, c'è la libreria Piave, sono lì con un mio collega a fare un dibattito sul multiculturalismo, che può essere comunque interessante se vi trovate nei paraggi per quelli di Roma. Non so se martedì faremo lezione o meno, perché ancora non si è capito quando faremo la tesi, per cui quello dobbiamo avere un attimo di pazienza. Comunque ho l'impressione che quella settimana la prenderemo in qualche modo di vacanza. Sì, vediamo un attimo. Alle 6:30, se non vado errato, 5:30, 6:30, ve lo devo specificare meglio. Però se appena mi danno un attimo di riferimenti un po' più precisi, pubblico anche su Facebook. Martedì 6 ancora non lo so, dobbiamo vedere un attimo, perché appunto c'è qualche difficoltà organizzativa per le tesi, e siccome purtroppo stanno per loro in mezzo alla programmazione normale, vediamo un po' di risolvere. Quindi questo per quello che riguarda la logistica. Dopodiché ci sono domande? In generale, dico, ovviamente. No, visto che, come vi dicevo, arrivano un sacco di solleciti e di spunti interessanti di lei, se qualcuno poi magari ogni tanto si azzardasse a farlo anche davanti al resto della popolazione, non sarebbe una cattiva idea. Vi ho già parlato del public speaking. Non è che io parlo e non fate niente, teoricamente io parlo e magari reagite, l'idea è quella un po' in qualche modo, per cui sarebbe carino se qualcuno ogni tanto, come il vostro collega dell'altro giorno, che si è fatto carico di farci il sunto dell'intervento del consulente americano sul peacekeeping e peacebuilding, se qualcun altro si lanciasse non si offenderebbe nessuno, perché a futura memoria, come si dice. Allora, prima di cominciare questa cosa, però, volevo leggervi un paio di cosette che ho trovato strada facendo, che mi sembrano piuttosto interessanti per riconfermare più o meno tutto quello che abbiamo detto finora. E che costituiscono un po' quello che è divertente a scoprire quando studi, tanto per darvi un'idea. Chi fosse particolarmente interessato, questo è un libro che raccomando caldissimamente di leggere, non è proprio esattamente semplice, però è un bellissimo quadro dell'attuale quadro scientifico, si chiama Complessità. E parla di un posto che si chiama Istituto di Santa Fe, dove stanno facendo delle nuove pratiche di ricerca scientifica. Parliamo di scienziati duri, nel senso di gente con Nobel in biologia, Nobel in genetica, gente abbastanza qualificata, diciamo, mettiamola così. E questo che sto per leggervi è un brano di un'intervista con un economista americano eterodosso, che torna anche comodo visto la questione del lavoro, tutto sommato, perché lui era uno che per anni si è scontrato con lo schema neoclassico in economia, trovando che fosse scarsamente realistico. E da questo punto di vista non posso che sottoscrivere assolutamente la questione, nel senso che il modo in cui l'economia funziona ancora oggi in larga misura, come vedrete, è largamente riconducibile a un discorso che abbiamo già fatto. Allora lui dice questa cosa: la rivoluzione della complessità può essere considerata in termini quasi teologici, sostiene. La metafora newtoniana dell'orologio è vicina al protestantesimo tradizionale. Nell'universo c'è ordine. Per mantenerlo non è necessario affidarsi a Dio. Un simile atteggiamento sarebbe un po' troppo cattolico. Per come Dio ha organizzato il mondo, l'ordine è connaturato al nostro comportamento. Se noi agiamo da individui autonomi, se perseguiamo il nostro legittimo interesse personale e lavoriamo con impegno, cercando di non infortunare gli altri, si affermerà l'equilibrio naturale. Allora otterremo il migliore dei mondi possibili, quello che meritiamo. Questa non è forse una visione completamente teologica, ma è l'idea che mi sono fatto di un certo tipo di cristianesimo. E questa è la teoria precedente. Quella di cui lui si fa portavoce, invece, l'impostazione alternativa, quella della complessità, è la stessa del taoismo totale, dove non c'è un ordine intrinseco. Il mondo ebbe inizio dall'uno, e l'uno divenne due, e i due divennero molti, e i molti condussero alle miriadi di cose esistenti. Nel taoismo l'universo è percepito come vasto, amorfo e sempre mutevole. Non si riesce mai a fissarlo una volta per tutte. Gli elementi sono sempre gli stessi e ciò nonostante si riorganizzano di continuo. È simile al caleidoscopio. Il mondo è formato da configurazioni variabili, ripetitive, anche se mai del tutto, sempre nuove e diverse. Che rapporti abbiamo noi con un mondo così? Siamo composti dagli stessi elementi e facciamo dunque parte di questa cosa che non cambia mai e tuttavia è sempre mutevole. Se pensiamo di essere un battello a vapore e di poter risalire il corso del fiume, ci inganniamo. Siamo piuttosto come il capitano di una barchetta di carta che discende la corrente. Se cerchiamo di resistere, non arriveremo in nessun posto. D'altronde, se osserviamo tranquillamente il flusso dell'acqua, con la sensazione di farne parte, sapendo che varia di continuo e conduce sempre a nuove complessità, ogni tanto possiamo affondare un remo nell'acqua e spingerci da un vortice all'altro. Quindi questa sarebbe in qualche misura un'enunciazione non scientifica delle tesi della complessità. Ci vedete qualche parallelo con quello che abbiamo fatto finora? A parte il Tao, che è abbastanza evidente, mettiamolo così. Non vi ricorda nulla della questione struttura e azione? Non è altro, fondamentalmente. Da una parte un universo dove c'è ordine, dove le cose accadono perché devono accadere, dove non c'è granché da variare, dove c'è un equilibrio stabile che tutto il più può perturbarsi, dall'altra invece un mondo dove devi agire con una certa cautela, evidentemente, cosa che ci sta spiegando piuttosto bene il professor Hatter, per poter andare avanti senza fare troppi casini, fondamentalmente. No? Quindi quello che è rilevante soprattutto è questo, ovvero sia che, come vedete, il problema della struttura e dell'azione non è un problema sociologico, è un problema in generale della nostra cultura, è un problema che si rifà, come abbiamo detto, a degli atteggiamenti che sono prerazionali. C'è qualcuno che ritiene che ci sia ordine e qualcuno che ritiene che ci sia disordine, mettiamolo così, flusso, qualcosa del genere. E per chiarirvi meglio questa parte qui, vediamo un ultimo pezzettino carino. Qui sono particolarmente affezionato, devo dire. Sempre il professor Aldo racconta che intorno al 1980, quando stava ancora lottando per esprimere la sua idea di un'economia dinamica in evoluzione, lesse un libro del genetista Richard Johansen, genetista. Fu colpito da un passo dove si diceva che esistono due tipi di scienziati. I primi vedono il mondo in equilibrio. E se forze disordinate allontanano di poco un sistema dall'equilibrio, loro cercano subito di ricacciarci. Juventin li chiamò platonici, dal famoso filosofo ateniese secondo cui gli oggetti disordinati e imperfetti che vediamo attorno a noi sono soltanto i riflessi di archetipi perfetti. Al contrario, gli scienziati del secondo tipo vedono il mondo come un processo di flusso e mutamento, con lo stesso materiale che circola costantemente in combinazioni infinite. Liontin li chiamò Eratintei, dal filosofo ionico, sostenitore appassionato e poetico della costante condizione fluida del mondo. Eraclito, vissuto circa un secolo prima di Platone, è famoso per aver osservato come acque sempre diverse scorrono per coloro che si immergono negli stessi fiumi. Asserzione poi parafrasata dal filosofo di Atene in uno dei suoi dialoghi: due volte nello stesso fiume non potresti entrare. Quando lessi Liontin, ricorda Arthur, ebbe una rivelazione. In quel momento mi fu chiaro ciò che stava accadendo. Sì, finalmente cominciamo a liberarci di Newton. Il che credo che sia molto positivo, visto che parliamo sempre di scienziati e che non è una critica umanistica che arriva stavolta, bensì appunto una critica interna alla questione. Nel senso che appunto quello che va tenuto presente è che c'è in atto una transizione che il nostro economista americano chiama un passaggio in qualche modo dai platonici agli eraclitei, ed è un qualcosa che fa piuttosto a cazzotti col nostro modo di guardare il mondo, perché il nostro modo di guardare il mondo da Newton in poi, quindi da metà del 600, vi ricordo, è diventato un modo stabile. Noi pensiamo che l'universo sia ordinato, che l'universo abbia una sua rispondenza logica a certi tipi di legge, che tutto sia prevedibile e che se non riusciamo a prevederlo è semplicemente perché non abbiamo ancora il sapere necessario. Però, come credo di avervi già accennato, questa cosa la trovate, la troverete all'inizio del mio libro. C'era una cosa che dovevo dire e me l'ho dimenticato. Allora, ogni tanto mi chiedete dove sono le cose che dico nei libri. Io non ve lo dico apposta, perché come vi ho detto c'è da fare uno studio attivo, e la prima cosa attiva che mi viene in mente, tanto per smuovervi un attimo, è che andiate a prendere i libri e cercate i passaggi dove si parla di quello che dico lezione, che mi sembra un buon modo per familiarizzarsi con i testi e per rendersi conto che ci sono diversi passaggi in tutti e tre i libri su questi argomenti. Sono abbastanza coerenti come sistema, non c'è uno che parla di una cosa e uno che parla di un'altra. Sono tre testi che tra una cosa e l'altra parlano tutti e tre dello stesso problema, e in grosso modo il problema è questo. Se ci pensate, il testo di Edgar Morin, che spero non conosciate come il libretto grigio ma per il titolo, si intitola appunto I sette saperi necessari all'educazione del futuro. La domanda che potrei farvi è: perché uno dovrebbe scrivere un libro del genere? Qual è il presupposto implicito che giustifica un testo del genere? Il mondo è più divertente di quello che pare, però tocca metterci un attimo di pochino in più, no? Uno si chiede perché questo deve essere, perché evidentemente non è più soddisfatto dell'educazione di oggi. È chiaro, cioè, se tu proponi un progetto innovativo sull'educazione stai dicendo che quella di oggi non va più bene, e c'hai pure ragione, perlomeno per quanto mi riguarda evidentemente, forse mi sbaglio clamorosamente, ma non è che giudicare da quello che stiamo sortendo si possa essere troppo ottimisti. Per cui il punto centrale di Morin è chiedersi: che cos'è che dovreste sapere oggi, stante tutto quello che sappiamo, tutti i nuovi strumenti, tutte le nuove potenzialità? Dobbiamo continuare a fare lo stesso tipo di insegnamento? Quando è un continuo di gente che dice: beh, ma tanto è tutto in internet. No. Allora, il problema, come vedete, è un problema di saper strutturare una conoscenza più che di avere i materiali a disposizione, perché i materiali in un modo o nell'altro ci sono. Quello che manca è la testa che li organizza, tanto è vero che un altro libro di Morin si chiama La testa ben fatta, non a caso, nel senso che oggi noi siamo chiamati a essere molto più epistemici che non nozionistici, ed è questa una delle tante ragioni per le quali vi cerco di istigarvi a essere un tantino più intraprendenti, perché i dati sono lì, ma i dati da soli non servono a niente. Se non c'è un qualcuno che li riesce ad assemblare e a trarne un minimo di senso, i dati sono cose che stanno buttate da una parte e non servono a accidenti, cose rivisitabili, reinterpretabili, manipolabili e via discorrendo. Quindi, come dice giustamente Morin, noi ci occupiamo anche di darvi gli strumenti del pensiero, perché il pensiero, come forse vi ho già accennato, non è semplicemente avere delle parole che ti passano per la testa, ma è riuscire a dare una forma a queste parole, a quelle intuizioni che potrebbero esserci dietro, riuscire a interrogarsi in proposito, un sacco di cosette interessanti per le quali il libro di Morano è effettivamente particolarmente utile. Quindi, come vedete, tutta questa serie di spunti in qualche modo ci riporta, no, a questo punto centrale. Siamo in un passaggio paradigmatico, però stiamo andando da un paradigma a un altro. Il paradigma precedente era Newton, come dice giustamente Arthur, finalmente ci stiamo liberando da Newton. Da Newton è da una visione meccanicistica del mondo per la quale, scoprendo le opportune leggi, tutto torna. Tutto è facilmente prevedibile, tutto è meccanico, no? Che era più o meno l'idea di Cartesio. Cartesio descrive l'uomo come una, da parte perlomeno la famosa res extensa, quindi il corpo, come una macchina dove le componenti rimbalzano gli uni contro gli altri e portano ad agire, portano a vivere, portano a tutta una serie di cose. E noi abbiamo costruito il nostro immaginario, soprattutto l'immaginario moderno, su questo tipo di intuizione, perché vi ricordo che c'è una certa sinergia, cioè insieme alla riunione scientifica nasce il primo pensiero dell'economia e da entrambe deriva la modernità, quindi non c'è da stupirsi particolarmente che la modernità sia deterministica, riduzionistica, economicistica e tutti gli istici che vi possono venire in mente. Quello che però bisogna mettere a fuoco è che la modernità sta finendo. Come la vogliamo chiamare? Non interessa, postmodernità, ultramodernità, tarda modernità, qualcos'altro che sarebbe meglio, ma ancora non l'abbiamo messo a fuoco. E sta finendo perché tutti quegli assunti sull'ordine non tornano. Non tornano. Semplicemente, non sono realistici. E oggi come oggi ce ne accorgiamo sempre più spesso, perché abbiamo affinato gli strumenti di ricerca, abbiamo affinato una serie di strategie conoscitive e vediamo che le cose non sono più quelle. Finché era tutto un po' più, come dire, raffazzonato, mettiamolo così, era più semplice. Poi non c'era questa ossessione della precisione che ci stiamo portando dietro. Ma quando comincia ad esserci l'ossessione della precisione, cominciano ad esserci i conti che non tornano. Tanto per dirvene una, saprete forse che noi abbiamo messo a punto un set di leggi per descrivere l'universo, che derivano in larga misura da Newton, poi integrate e modificate dai successivi Einstein, Planck e compagnia cantante. E c'è un problema, che perché queste leggi funzionino ci vorrebbero tre quarti di materia in più di quello osservabile nell'universo. Cioè, a sentire le nostre leggi, ci dovrebbe essere molta più materia nell'universo di quella che noi vediamo. Ma tanta, per il 75% è tanta roba, non è che sono scarti, cioè sai, abbiamo sbagliato i conti, no? Proprio. Allora, che succede? E questa è una strategia che vi ripresenterò, ma credo che se ve la do subito come esempio vi rimane più impressa. Noi non ci poniamo il problema abbiamo sbagliato noi i conti, cerchiamo la materia oscura. Cioè il 75% di materia che non troviamo evidentemente non la riusciamo a vedere perché si nasconde da qualche parte. Quindi non sono io che dico forse ho sbagliato i miei calcoli, ma dico no, c'è deve essere un trucco da qualche parte nell'universo che a me frega, perché ho il 75% di materia in più, che è tanta roba, la stanno cercando da non so più quanti anni sotto i vari Gran Sasso, nelle montagne delle Svizzere, eccetera, e non ne hanno trovato neanche una virgola, neanche una briciola, per cui sarebbe in qualche misura divertente parlarne di questo discorso, no? Ecco, però credo che questo sia abbastanza descrittivo del clima generale. Oppure noi siamo convinti di aver capito le cose e se il mondo non si adegua in qualche misura è un problema suo, cioè noi dobbiamo fare in modo che resti, no? Torni ai nostri conti. Saprete anche, immagino, che l'universo si espande ad una velocità molto superiore a quella prevista e nessuno riesce a capire perché, tra le altre cose. Nel senso che la teoria del Big Bang dice, vabbè, siamo d'accordo, no? Però voi sapete benissimo che se c'è un'esplosione piano piano gli effetti si attutiscono. A parte che non so più quanti miliardi di anni fa dovrebbe essere stata questa esplosione, per cui oggi fa voglia camminare ancora, cioè, teoricamente. Però quello che si osserva non è una diminuzione della velocità degli oggetti celesti, ma un aumento. Quindi anche qui c'è qualche piccola difficoltà nel set di leggi con i quali stiamo facendo i conti, prescindendo dal fatto piuttosto fantasioso sul quale non si interroga mai nessuno, che uno ti dice il Big Bang e tu dici, beh, certo, è chiaro, e non mettevi perché tutta la materia dell'universo visibile, che comunque è tanta, stesse dentro un punto. Che non è proprio ovvio, se ci pensiamo, no? faccio quelle spiegazioni che tu le dai, tu dici, beh, ok, Big Bang, a posto, botto, ok. Ma prima, cioè, questo botto da dove è partito, gli è cavato presso tutto, che era uno grosso, non lo so, parliamone un minimo, no? Invece no, noi diamo tutto per ovvio, come vi dicevo più volte, anche cose che non è che siano proprio così evidenti da comprendere. No. Comunque, quello appunto che vorrei che mettesse a fuoco è questo. Uno, che il problema strutturazione è un modo di articolarsi di un atteggiamento umano, fondamentalmente. E quindi non è proprio esclusivamente della sociologia, ma è proprio del conoscere in generale. Per tutti quelli che conoscono qualunque cosa, la conoscono con uno di questi atteggiamenti. Ovviamente sfumati, ovviamente non estremi, perché si tratta di un campo, quindi c'è chi è più a favore dell'ordine, ma comunque contempla il mutamento, come abbiamo visto, no? Il Tao da questo punto di vista rende perfettamente l'idea. Però è un modo di porsi nei confronti del mondo, che non è specifico delle nostre discipline, ma come vedete si trova anche in genetica, si trova in economia, si trova più o meno dappertutto. Perché il punto centrale della questione è che noi abbiamo un'idea delle scienze che è costruita ideologicamente. Cioè noi le scienze vengono presentate come qualcosa di oggettivo. E non è vero. In larga misura non è vero, perché nelle scienze valgono le mode come in tutto il resto del mondo. Da sempre poi questo, oltretutto, neanche da quando sono cominciate le scienze, non sempre effettivamente un termine un po' forte. Comunque, da 300 anni a questa parte, nelle scienze, in tutte le scienze, ci sono mode. Per cui, per esempio, adesso in fisica c'è la moda delle superstringhe. Non so se qualcuno di voi... Vagamente. Vabbè, se vi va, andatevi a informare. Comunque, la teoria delle superstringhe sono, non so più quante decine d'anni che sta impegnando le migliori menti della fisica, e qualcuno si sta cominciando a chiedere se tutto sommato non sia una grossa bufala, perché non riescono ad andare oltre, si sono un tantino impantanati. E hanno lasciato da parte tutta una trafella di ipotesi che potevano essere altrettanto interessanti. Per cui quello che sarebbe interessante che capiate è che può essere pure vero che un corso di pensiero abbia poi dei riscontri concreti, però non è mai unico, c'è sempre qualcuno che legge gli stessi riscontri in un altro modo. Vi ricordate quando vi ho detto di Marx e Weber? No? Entrambi parlano della stessa realtà, ma la interpretano in modi diversi. La realtà è quella. Ma non è detto che abbiano ragione o l'uno o l'altro, possono avere ragione entrambi. Per cui dovremmo cominciare a ragionare in un modo più flessibile, senza imporre delle leggi alla realtà. La realtà se ne frega che noi le imponiamo o meno, oggettivamente. No? Però delle cose divertenti come il 75% della materia oscura, perché non ci tocano i conti, a me veramente mi lasciano un po' perplesso. Nel senso che la prima cosa che mi verrebbe in mente è forse ho sbagliato a fare i conti io, prima di dire che no, ce n'è tanta di materia là fuori, sopra le 18 miliardi di anni luce di estensione, milioni di miliardi di galassie, stelle, pieni, insomma, tanta roba. Però ecco, tre volte tanta dovrebbe essere da qualche altra parte, forse non sgabuzzino perché l'hanno messa via un attimo al momento del Big Bang, ci potrebbe lasciare un altro. Questo per soddisfare la nostra mania di elaborazione di leggi. Quindi, insomma, direi che sono temi abbastanza interessanti. Ora, domande e riflessioni in proposito? Sì?
Siamo ritornati all'Ipsi Dixit.
Oddio, in che senso?
Nella deprive.
Ah, sì, beh, in qualche modo, dice il vostro collega, siamo di nuovo all'Ipsi Dixit. Sì, tendenzialmente noi in questo periodo lo facciamo abbastanza spesso, però il problema è che lo facciamo più per ignoranza che per altro, nel senso che perlomeno l'ipse dixit era questa strategia cognitiva che si rifaceva sull'autorità di coloro che erano venuti prima. E qualcuno di voi si ricorda il dialogo tra gli antichi e i moderni? Ok, ad ogni modo, non mi ricordo di preciso l'autore, comunque il punto centrale della questione è questo, ovvero sia che a un certo punto nella storia della nostra cultura passiamo da un tipo di autorità a un altro. Perché a un certo punto noi ritenevamo giuste le cose che erano state dette prima, ipse dixit, perché gli antichi erano molto più intelligenti di noi. Andando avanti con la rivoluzione scientifica si afferma invece un altro punto di vista, ovvero sia che noi sappiamo molto più degli antichi, quindi perché dovremmo stare a sentire quello che dicevano loro, che non conoscevano le leggi di Newton, non conoscevano l'economia, non conoscevano la matematica di calcolo, non conoscevano una miriade di cose. E questo è il discorso che fonda la modernità, come dicevo, ovvero che la modernità improvvisamente sostiene di essere molto più in gamba di quelli che sono venuti prima, di aver capito tutto quello che c'era da capire, o perlomeno di essere in procinto di capirlo, e di conseguenza di potersi liberare da questa eredità che cominciava a diventare ingombrante. Evidentemente, se vi ricordate quello che abbiamo detto alle prime lezioni, questo in larga misura perché accade? Perché cambiano radicalmente i valori di riferimento. Quel passaggio che abbiamo visto dagli status ascritti agli status acquisiti è più o meno la stessa cosa se lo leggete in chiave scientifica, in chiave di comprensione, no? Se tu svaluti il passato, improvvisamente non puoi più dar retta a quelli che del passato fanno parte, sono qualcosa di superato, qualcosa di ormai sterile, finito. Tant'è vero che sullo stesso tipo di atteggiamento nasce per esempio l'archeologia, nascono i musei, non c'erano prima i musei. A nessuno sarebbe mai venuto in mente di prendere un bell'oggetto e metterlo sotto una teca, l'avrebbero usato. Magari l'avrebbero modificato adattandolo allo stile dell'epoca, avrebbero fatto delle cose che per noi sono raccapriccianti, ma io mi chiedo, è meglio continuare a far vivere una cosa oppure nasconderla dietro una teca e proclamarla oramai finita? Perché questo sono i musei. I musei sono un modo per mettere il passato in condizione di non muovere più. Sterilizzare il passato, quello era il passato, noi siamo quelli che l'hanno messo sotto le teche, per cui non ci frega più niente. Questo è il bello della cultura. Ci sono delle pagine di Logoff bellissime in proposito sul modo in cui stiamo trattando una storia che è sempre stata viva nella nostra cultura e nelle culture normali. Non c'è niente che non si può più utilizzare, se qualcosa è straordinariamente ben fatto, tanto meglio. Pensate, so se state, anche qui credo ci saranno degli esempi, anche se al momento non mi vengono in mente, ma andate a Perugia, venite a Roma, al Teatro Marcello, sulle mura romane ci sono gli appartamenti dove ancora abita la gente, perché al tempo nessuno veniva in mente che quelle erano le mura romane e quindi per carità. Quelle erano delle mura, quindi va benissimo continuare a usarle. A Perugia ci sono delle bellissime dei loggiati splendidi sulle mura etrusche, quindi voglio dire, a un certo punto è evidente che il modo di trattare l'antichità era completamente diverso. Il problema è che loro trattavano l'antichità come qualcosa nella quale appartenevano, che era semplicemente un flusso che era stato scansionato, ma non c'era una soluzione di continuità. Per noi invece c'è una soluzione di continuità, c'è la modernità, e la modernità viene concepita come un taglionetto. Tutto quello che c'era prima va bene per i musei. Per il resto noi facciamo di meglio. Tant'è vero che poi quando arrivano i terremoti i vecchi palazzi rimangono in piedi e i nostri cascano. Ma comunque questi poi sono ovviamente considerazioni che possono anche lasciarsi da parte. Quindi il punto è questo. Il cambiamento d'autorità pretende che con i nuovi strumenti a nostra disposizione noi siamo in grado di essere migliori degli antichi. Dopodiché a un certo punto arriva qualcun altro che ci dice che noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti e comincia a rimettere in discussione questa cosa, evidentemente, no? Però insomma, si potrebbe fare la famosa via di mezzo, in ogni modo non sarebbe sempre opportuno farla e essere un tantino meno presuntuosi, perché fondamentalmente se c'è uno dei peccati della modernità peggiore è la presunzione. Ad ogni modo, domande, dicevamo? Ok. Allora, chiudiamo qui la questione introduttiva per oggi e vediamo un attimo, invece veniamo alle dolenti note del Ministro del Lavoro. Allora, dicevamo, perché è interessante questo ragionamento? Vi ho già parlato dell'economicismo? Vi ho già detto cos'è l'economicismo?
No.
Okay. Allora cominciamo a dirlo perché tanto torna comodo. L'economicismo è quando tu utilizzi le categorie economiche in campi che non sono economici, ovvero sia pretendi che il modo di capire le cose economico vada bene per tutto, quindi non solo per il lavoro, ma anche per l'amministrazione dello Stato, anche per la gestione della tua vita privata, anche per la gestione dell'ambiente, tutta una serie di cose di questo genere. E il modo di ragionare economico, a voler essere estremamente stringati, è quello della massimizzazione dei profitti. L'azione economica che ritroveremo strada facendo è massimo risultato, minimo sforzo. Qui, se qualcuno fosse un attimo più bispo, potrebbe dirmi qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto la lezione scorsa, sempre che l'abbia detto a voi, ma mi pare così. Qualcosa a proposito dell'essere mediani, la famosa via di mezzo. Sì? Oh, dice, si ricorda la vostra collega che il problema della via di mezzo è che non si conoscono gli estremi, no? Allora, se noi volessimo essere un attimo critici, o perlomeno, come dire, smaliziati, va, mettiamola così, cosa potremmo dire agli economisti che invece pretendono di massimizzare i profitti?
Non sai che da che punto puoi massimizzare.
Che non sai affatto massimo. Quindi, come vedete, se ragioniamo al contrario, l'affermazione che un'azione economica che è quella che massimizza i profitti, cosa ha a monte? Alla pretesa di conoscere talmente bene tutti i valori in gioco da poter dire qual è il massimo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, la gran parte delle nostre affermazioni partono da presupposti impliciti, sui quali noi non ci interroghiamo, come abbiamo testé dimostrato per una serie di casi, no? Li prendiamo per buoni. Quindi devi massimizzare i profitti. Ok, ma qual è il tuo massimo? Come faccio io a sapere qual è il massimo che potrei ottenere? L'economista ti dice che lui conosce i parametri rilevanti e di conseguenza è in grado di fare il conto. Anche in base alla tecnologia, certo, la tecnologia è un fattore decisamente rilevante. Però il problema è che quello che noi abbiamo di fronte è un doppio modo possibile di vedere il mondo, come prevedibile e come non prevedibile. E il mondo tendenzialmente è non prevedibile. È anche un modo per assicurare, decisamente, questa è una delle dimensioni in gioco, evidentemente, no? A noi piace l'idea di poter calcolare le cose, perché calcolare ci dà il senso del controllo, ci dà il senso della mancanza di sorpresa. Vi ricordate però il problema delle aspettative, no? C'è sempre una soglia che sfugge al calcolo.
Ma la soglia sfugge pure sul minimo sforzo, perché siamo abituati sempre a fare un determinato sforzo per ottenere un profitto. A quel punto, se quello è il minimo, ci sarà sempre una parte che è minore di quel minimo.
È vero, chiaramente, al massimo del minimo sono ingannevoli da questo punto di vista, no? Però un minimo al limite lo può interpretare come nessuna attesa, nessuna attività, e lì bene o male, vedi? È il massimo che non è preciso, non si sa bene dove vada a finire. Tanto è vero che se ci pensate girano un sacco di espressioni che, come al solito, noi ripetiamo senza porci il problema, no? Ti voglio pronto al 110%. Ora, che significa nello specifico? Che vuol dire essere pronti al 110%?
Fare più di quello che puoi.
Ecco, fare più di quello che puoi.
Quindi,
ecco, ma certo, siamo sempre lì, no? Che cos'è che puoi? E va pure bene, ma nell'ipotesi pure che tu effettivamente riesca a performare al 100%, che già sarebbe, no? Ma sto 110 come ci arriviamo? Io capisco l'esortazione, capisco il pensare positivo, però sono una serie di stimoli che entrano in circolo nella cultura e portano a degli strani comportamenti. Per esempio, portano a pensare di essere costantemente inadeguati. E questo è uno dei grandissimi problemi con i quali noi facciamo i conti oggi, no? Voi, esclusi i presenti naturalmente, soffrite normalmente di un profondo problema di autostima.
Sì.
Ecco, la signorina ha fatto outing e ha detto sì, è vero, così almeno lo sappiamo, però poi dico, uno se ne accorge da tante, tante cose, non so perché ho parlato del copiare lo scritto, credo di sì.
Sì, sì.
Però ve lo ridico perché è meglio che ci riflettiate su queste cose, no?
Perché il dici?
Copiare lo scritto ha senso al liceo più o meno, perché siete 5 anni insieme a qualcuno e sapete quello che è bravo, per cui se chiedo a lui ho una ragionevole probabilità che mi dia una risposta corretta, giusto? Ma qui, dove non vi conoscete, sapete assolutamente niente gli uni degli altri, partite grosso modo tutti dallo stesso punto di partenza, per quale ragione quello che sta alla sedia accanto, che magari non si è mai visto prima da allora, dovrebbe saperne più di voi? Perché qui c'è un altro presupposto implicito, quello che voi non sapete. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è da pregare nessuno, perché se voi diate tutto il massimo allo scritto sulle vostre fondamenta, sulle vostre basi, io sarei entusiasta. Perché non dovrei fare orali, non dovrei porre problemi, sarebbe una Pasqua. Quindi non è che ho qualche motivo per non farvi, per ingannarvi o per dirvi balle. A me andrebbe benissimo. ma dovreste farlo voi. Anche perché, come già vi ho detto, il 90% delle correzioni corregge il giusto per metterlo sbagliato. Cioè, c'è gente che riuscita ad andare da 24 a 12 con le correzioni finali. Geniale. Perché? Perché era convinto che chiunque altro ne sapesse più di lui. E questo non è una bella cosa. Chiaro? Quello è il punto centrale. Non mi interessa che voi facciate o non facciate, e poi riuscite a pregarmi, vabbè, tutto sommato dormo. Uguale. Però non è che voi abbiate messo via qualcosa di sensato. È una vittoria di Dio che lascia completamente il tempo che trova. Laddove dovreste cominciare a considerarvi come dei soggetti attivi del conoscere e fidarvi di voi stessi. E quello è il punto della questione. Se uno studia, le cose le sa. Deve trovare probabilmente un modo per articolarle, per lavorarci sopra, perché anche lì, come per il pensiero, non è che studiare significa leggere una pagina. Spero che l'abbiate capito questo discorso. Studiare vuol dire capire quello che c'è scritto ed è parecchio più avanti. Però se uno comincia a fare questi ragionamenti, i risultati vengono. Capite? Quindi il problema è un problema di autostima, è un problema di scarsa fiducia nelle proprie possibilità, che va affrontato in qualche modo. Ok? 5 minuti di break, se ne approfitto per cambiare batteria. Dicevamo quindi economicismo, cioè esportare i criteri di comportamento e di giudizio propri dell'economia a tutto il resto delle attività umane. Abbiamo visto che, scusatemi, qualcuno in fondo mi chiuderebbe la porta. Abbiamo dei residenti al Colosseo, grazie. Dicevo che in un certo senso, come abbiamo detto a proposito delle false certezze dell'economia, vuol dire trasmettere l'idea che l'intera realtà sociale sia gestibile in termini aziendali. E questo credo che non è che uno ve lo debba descrivere, per quanto poco attenti a quello che accade avrete tutti sentito parlare ripetutamente del sistema paese, dell'azienda Italia, di tutto quello che normalmente viene chiamato in ballo per rinforzare questa sensazione per la quale un approccio economico è sensato in qualunque contesto. Pensate semplicemente al cambiamento dalle USL alle ASL, non so se ci avete fatto caso, prima erano unità, poi sono diventate aziende. È legittimo chiederci per quale motivo ci debbano essere delle aziende che fanno questa cosa a proposito della salute. Sì.
Questo è proprio del sistema capitalistico.
Diciamo che il capitalismo è un'articolazione dell'economicismo.
Sì, però noi viviamo queste cose, ma teniamo il sistema capitalistico, perché magari in altre forme economiche, come il corporativismo, lo statalismo, non c'è.
Se l'idea di trasferire le categorie economiche adesso della società c'è, come? Non è un problema di come viene gestita l'economia, è un problema di quali schemi di riferimento utilizzi per comprendere il tutto. In ogni caso in cui tu operi un riduzionismo dicendo che l'intera realtà è comprensibile secondo una sola serie di categorie, quello è economicismo, se sono economiche, se no se la religione diventa un teologismo, eccetera, eccetera. Stavo spiegando al vostro collega che non è un problema di forma economica, è un problema di modi di comprendere la realtà. Siccome, come abbiamo accennato più volte, il nostro sistema vede come istituzione chiave l'economia, allora è abbastanza coerente che tutti i criteri che da questa derivano vengano poi trasferiti anche al resto delle situazione di quelle che si chiamano sfere di vita o province di vita della sociologia qualitativa corrente. Ora però questo comporta delle problematiche, come abbiamo detto. Paradossalmente sembrerebbe che abbia vinto Marx, perché se vi ricordate abbiamo detto che chi proponeva una chiave di lettura interamente economica della società era principalmente lui, anche se con altri esiti ed altre pretese. Però l'idea generale è la stessa, cioè la realtà si comprende in termini economici. E quindi tutte queste cose intelligenti come la massimizzazione dei profitti, la strumentalità delle azioni, la funzionalità dei comportamenti, sono cose che vanno auspicate, vanno, come dire, portate avanti, perseguite e via discorrendo. E uno dei punti focali di questo discorso ha proprio a che fare col lavoro. Manco a dirlo. Nel senso che il lavoro è una diciamo, il lavoro è una delle attività meno ovvie della storia dell'umanità, se la guardate in prospettiva. Nel senso che per un incredibile lasso di tempo lavoravi soltanto se costretto, diciamo, se proprio non riuscivi a farne a meno, fondamentalmente. Tant'è vero che il lavoro veniva demandato agli schiavi, veniva demandato alle fasce estremamente basse della società, e quelli che in qualche misura erano i migliori, gli ottimati, erano quelli che non lavoravano. Il lavoro era visto esattamente come una iattura, fondamentalmente. Tant'è vero che il termine negozio, col quale oggi, come dire, abbiamo grandissima confidenza, sia da un punto di vista diciamo di diritto che da un punto di vista di prassi, perché c'è il negozio giuridico che è una serie di cose e c'è il negozio dove vai a comprare altre cose, ma comunque la radice dal latino è negozium, ovvero sia una cosa che nega l'ozio, il quale l'ozio era visto come un'eccellente cosa da fare, per cui il negozio non era bandito. La domanda, no? Una delle domande che potrebbe essere interessante porsi è come diavolo abbiamo fatto ad arrivare a questo, nel quale pare che se non lavori non sei. Cioè, è un po' diverso, no? È una cosa, per essere la stessa cultura, qualche tipo di difficoltà ce lo crea. Pensate semplicemente alla regola benedettina che diceva ora et labora. Ora, non è che avesse in mente un'attività ricreativa, San Benedetto, quando parlava del labora. Era una penitenza. Cioè, quindi, prega e fai penitenza. Anche qui non è che ci sia un punto di vista sul lavoro eccellente, anche se questo è il momento della svolta, vuol dire il momento in cui il lavoro viene in qualche misura recuperato nelle attività potenzialmente positive, perché lavorando si riscaccia gli occhi di Dio, no? Se vi ricordate anche l'inizio della questione, uscirà quando hanno cacciato il paradiso terrestre, si spaccherà la schiena, ne sguadagnerà il cibo con il sudore della fronte, tutto attorirà nel sangue nel dolore, sono delle cose divertentissime. Quindi insomma diciamo che anche lì non è che proprio fosse così, ecco, esci e lavora così ti diverti, no, esci, ti vai a fare un mazzo perché così ti impari. Quindi quest'ottica generale a un certo punto, diciamo inspiegabilmente tra virgolette, viene radicalmente ribaltata. Come mai? Per certi versi un po' per colpa dell'industrializzazione, come abbiamo accennato senza volere all'inizio delle nostre lezioni, ovvero sì, a un certo punto c'è bisogno di gente che lavori, come abbiamo detto, e ovviamente tutta questa gente che lavora in qualche modo non deve sentirsi, anche per un motivo come abbiamo visto di falsa coscienza marziana se vogliamo, non deve sentirsi sfruttata, trattata a caccia in faccia e tutto quanto, deve essere in qualche modo orgogliosa di quello che fa. Perché al tempo, cioè all'inizio dell'economia, non c'era questo radicale divorzio fra le dimensioni. Cioè, tant'è vero che Adam Smith, per esempio, e Ricardo, che era un altro dei grandi teorici del classicismo economico, sostengono che uno degli ingredienti fondamentali del lavoro è la soddisfazione del lavoro ben fatto. No? Quindi c'era ancora una convivenza tra qualità e quantità, però bisognava in qualche misura incrementare, far sì che il lavoro venisse visto come auspicabile, al di là del semplice doversi sfamare, fondamentalmente. E quindi, praticamente, tra le altre cose che fa la modernità, costruisce questo valore del lavoro, che si costruisce attraverso tutta una serie di passaggi culturali assortiti, no? Dai mozzi di spirito alle canzoni, ai romanzi, a tutto quello che ha a che fare con le politiche più o meno sociali che vengono messe in atto e via discorrendo. A un certo punto, in sintesi, per la modernità il lavoro diventa il campo d'espressione del soggetto. Che vi ricordo, pure lui nasce nella modernità. Noi siamo quindi immersi fin sopra la testa nel clima culturale della modernità e nei suoi lasciti. Perché fino alla premodernità, quella di cui abbiamo parlato ripetutamente, il soggetto, come lo intendiamo noi, non c'era. Perché non c'era? Perché, se vi ricordate, era fatto in larga misura di status ascritti. Quindi questa soggettività autonoma che poteva scegliere, fare e disfare, non era contemplata. Esistevano le persone, chiaramente, esisteva gente che faceva cose, questo non è che sto negandolo, però non la vedeva nell'ottica con la quale noi invece consideriamo il soggetto. No, il famoso self-made man non era concepibile prima. Di fatto, poi, diventa invece il modello di riferimento a cui ambire, ovvero sia noi siamo quelli che possono diventare presidente degli Stati Uniti. diciamo, per dire, ma comunque insomma, in linea di come dire, legittimità di aspirazione ci saremmo. Okay. Allora, come vedete, questo soggetto autonomo ha bisogno di potersi esplicitare in qualche modo, di potersi esprimere, di poter intraprendere questo suo cammino verso le alte sfere o gli alti strati, come abbiamo detto, della stratificazione sociale, e il modo migliore a sua disposizione è esattamente il lavoro, perché il lavoro effettivamente lo dovrebbe valutare per quanto vi vale, quindi facendosi un discreto mazzo, avendo delle idee intelligenti, avendo diciamo un set di pregiudizi o di ritegni un po' inferiore, puoi diventare quello che potevi, quello che vorresti essere, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il lavoro da purga, da iattura, passa a strategia di benessere e via magna per la mobilità individuale e anche collettiva. Però, che succede? Che spesso e volentieri noi non abbiamo idea di quelle che saranno le conseguenze successive di quello che facciamo, tanto per dirne una. Perché abbiamo visto che all'inizio della fase industriale c'era una enorme fame di manodopera. Tanto è vero che la risorsa degli stati, la risorsa più importante degli stati, erano i maschi adulti, non le risorse, le materie prime, l'energia o quello che volete, era gente bacia, no? Era gente che potesse lavorare nelle fabbriche, potesse produrre, potesse poi in seguito anche abbracciare un fucile e andare a combattere, tutta una serie di cose strettamente connesse le une con le altre. E coloro che in qualche modo elaborano un discorso che legittima tutto questo non hanno nessun motivo per immaginare che in futuro le cose possano cambiare. Quindi costruiscono questo lavoro come una dimensione sempre più totalizzante, il che si unisce abbastanza bene al delirio di onnipotenza dell'ideologia economica, in effetti. Per chi fosse interessato a questi argomenti consiglio la lettura di un libro di Mongardini, che è quello che ha scritto il vostro libro Quadrato Bianco, che si chiama Economia come ideologia, ed è veramente un gran libro, perché appunto descrive tutta questa serie di cose, tutti questi processi per i quali l'economia non è più semplicemente una disciplina, ma diventa un modo di vedere il mondo, un modo di raccontare il mondo, spesso anche di barando, perché questo va accentuato, l'ideologia sta anche nella chiave marxiana della questione. Comunque, che dicevamo quindi, che questa costruzione della centralità del valore del lavoro si sviluppa in tutta la sua potenza nel corso di diversi secoli. Il tutto in quale ipotesi? Che la piena occupazione sia una condizione invariabilmente ottimale e perseguibile e necessaria. Mi seguite? Quindi, diciamo che al tempo il problema del disoccupato non c'era, perché altro c'era il problema di portare la gente a lavorare, perché gli altri non volevano, si opponevano a questa cosa, e non c'era nessuna ragione per immaginare che questo non dovesse continuare. Vi ricordo che al tempo l'industrializzazione aveva luogo in pochi punti del pianeta, perché ci fossero tutte queste fabbriche, non c'erano le tigri asiatiche, non c'erano le zone di libero scambio cinesi, non c'era niente, c'erano soltanto alcune nazioni europee che si incamminavano per questo cammino. Se non che, una volta costruito il valore, poi quello diventa in qualche misura condiviso, entra a far parte delle aspettative. No? Ma le cose cambiano. Questo è uno dei motivi per i quali l'economista di cui parlavo prima diceva bisogna osservare e ogni tanto fare qualcosa piccola, perché se fai cose troppo grandi, quelle poi ti sfuggono regolarmente dalle mani. E quindi ti trovi in un momento nel quale tutta una serie di processi che tu avevi avviato per consolidare il tuo primato in termini di manodopera umana, di qualità della forza lavoro, vanno ben oltre la mira, ben oltre il segno. Quindi la gente non muore più a 45 anni, ma muore a 65, e dopo di che muore a 85. Bei salti, come si dice, no? È in salute, perché hai scoperto tante cose per le quali non c'è più quel declino precedente, poi la vita nelle fabbriche è diventata sempre meno stancante, perché c'è la tecnologia che aiuta. Tutta una serie di scoperte che non erano neanche nella mente dei più sfrenati romandieri al tempo, no? Quindi ti trovi da una parte un sistema produttivo che tendenzialmente vorrebbe fare a meno della manodopera, perché non serve più, e dall'altra molta più gente di prima che vorrebbe lavorare, perché tu gli stai dicendo da quando hanno cominciato che loro devono lavorare, che quello è il modo per esistere, no? Perché chi non lavora non fa l'amore, chi non è buono per il re non è buono per la regina, perché ci sono un sacco di modi, no, di dire, per i quali tu tendenzialmente sei restio a dire che sei disoccupato, perché la vedi come una pecca, come una vergogna. Per cui se ti chiedono che cosa fai quando sei disoccupato, dici faccio il consulente o il libero imprenditore, che sono delle formule del tutto vuote, che però in qualche misura potrebbero generare qualcosa che fai, anche se poi non fai. No? Quindi, come vedete, il gioco delle aspettative in questo discorso c'entra, cioè, come? Il gioco delle aspettative è che tu parti per andare poi, dopo un certo ciclo di studi, e voi siete tutti qui non a caso, ad occupare un posto nella catena produttiva che farà in modo che tu possa scalare la scala sociale e possa soddisfare i tuoi desideri e possa essere un membro rispettato della comunità. Tutto focalizzato sul lavoro. Qual è il problema? Che il lavoro non serve più. O perlomeno non serve più in quel modo. Questo è il punto centrale. Noi abbiamo una serie di cose là fuori che per certi versi fanno tenerezza, per altri fanno rabbia. Ma continuiamo ad avere delle manifestazioni e dei soggetti d'azione che sono diventati attorici, che loro vogliano o meno, a me dispiace perché voglio dire, figuriamoci, però che la FIOM continui a comportarsi in un certo modo oggi lascia perplesso, perché non ci sono più le fabbriche, ragazzi. Chiudono, non servono più. E non solo, ma pensate allo strumento dello sciopero che continuiamo a, no, inverdire costantemente in manifestazioni di piazza, per carità, assolutamente, l'ho fatte quante ne ho volute quando ero piccolo, ma erano pure 40 anni fa, no, magari un po' meno, facciamo 30, quanto è vecchio, no, abbastanza, ma non così tanto, 30 anni fa, ad ogni modo erano 30 anni fa, era un altro mondo, completamente un altro mondo, no? Oggi tu scioperi, io chiudo la fabbrica e vado via, e chi ha vinto? Non so se vi rendete conto, tutto questo discorso dello statuto dei lavoratori, la riforma dell'articolo 18, è tutto molto bello, tra virgolette, da ascoltare, no? Movimenta le emozioni e quello che volete, però non tiene conto che purtroppo ciò che è cambiato in modo irrimediabile. Cioè, oggi di fatto il coltello sta largamente dalla parte del manico per i datori di lavoro e non per i lavoratori. Ma non solo, soprattutto con le macchine, ma poi ci sono un sacco di posti nel mondo dove la manodopera costa di meno. È innegabile, no? Allora, se io ragiono in termini di massimizzazione dei profitti, come dicevamo prima, ho un qualche motivo per continuare a far mangiare famiglie in Italia quando con la stessa cifra posso assumere il quadruplo delle persone in Cina, mettiamo pure più in Cina, vabbè, comunque, oppure lo stesso numero di persone guadagnando il quadruplo? C'è qualcuno che ci vede un qualche motivo per cui i datori di lavoro non dovrebbero andarsene? Non me pare. Ecco. Allora, la domanda, no, che è abbastanza, come dire, articolata, però bisognerebbe porla. Allora, se noi siamo d'accordo sul fatto che l'economia sia il criterio generale di gestione di uno Stato, fa bene marciare nel chiudere le fabbriche. Mettiamoci d'accordo. Ma non possiamo pretendere da una parte di essere d'accordo con l'economia e dall'altra di non volere quello che l'economia porta con sé, perché allora dobbiamo dire no, a me non mi sta bene che ragioniamo in termini economici, ragioniamo in termini più ampi, che era come ragionavano fino a qualche tempo fa Adriano Olivetti. Ci sono ancora oggi dei casi, perlomeno a quanto dice la stampa, in cui i famosi imprenditori illuminati continuano a ragionare con un'altra ottica. Non so, prendete Brunello Cucinelli, che sta qui vicino, tutto sommato forse avete sentito nominare, ma a leggere le interviste e a vedere i comportamenti pare che in effetti ci sia un altro tipo di attenzione. Perché? Perché si può ragionare diversamente che dall'economia. Semplicemente questo è il punto. L'economia può andar bene e, come forse avrete capito da quello che leggevo prima, non tutti gli economisti sono d'accordo sul fatto che vada bene come è fatta oggi, ma può andare bene forse solo per l'economico. Quando comincio ad applicarla ad altro, ho delle grosse difficoltà. E il bello della questione è che ho grosse difficoltà, pure se sono uno convinto di star facendo il giusto. Ora, prescindendo dal giudizio personale su George W. Bush, Voi saprete forse che nei suoi due mandati, qualche tempo addietro, l'America era il regno dell'ultraliberismo. A giudicare dalle espressioni non mi pare che lo sapesse proprio troppo, ma diciamo che ve lo dico. L'ultraliberismo cosa sarebbe? Sarebbe la dottrina per la quale tu non devi interferire in alcun modo col mercato, perché il mercato, questa entità, come abbiamo visto, mezzo uomo e mezzo caterpillar, è in grado di badare a se stesso. E se le cose vanno male per qualcuno, pazienza, perché come diceva il nostro caro collega Joseph Schumpeter, c'è la famosa distruzione creatrice del capitalismo, per cui qualcuno fallisce e qualcun altro invece vale bene. Dal 2001 al 2012 negli Stati Uniti non so più quanti miliardi di dollari sono stati dati al sistema produttivo americano perché non fallisse. Allora tu ti chiedi, come funziona questa cosa? Se il mercato deve essere lasciato fare, lasciate fare il mercato. No? Se tu devi fallire, fallisci. Perché te dovrai soldire i contribuenti? Visto che sto rompendo le palle a tutto il pianeta da 20 anni, anzi da 30 pure loro, con la deregulation, con Thatcher, con Reagan, con i falchi da Casa Blanca, da Casa Bianca, con Dick Cheney e tutti gli scandali a seguire che sono venuti, però nel momento in cui quelli lì stanno per fallire, gli diamo centinaia di miliardi di dollari per tenerli in piedi. Questa cosa è strana in un certo senso. Se dovessi trarre le mie conclusioni da una semplice osservazione del reale, mi renderei conto che la pretesa dell'economia di riuscire a badare a se stessa è una balla grossa come una casa. Una balla enorme, tanto è vero che Marchione, dopo averci detto per qualche anno che lui non ha mai chiesto niente allo Stato italiano, cosa sulla quale c'era da ridere proprio a crepa pelle, perché tutti ci ricordiamo tutte le varie casse integrazioni, aiuti alla vendita delle macchine, rottamazione, quello che vi pare, ma improvvisamente ha detto, vabbè, però dovreste darmi una mano, perché altrimenti non spendiamo. Ah, allora lo ricordi che a un certo punto c'è una connessione col tessuto sociale. Però il problema è che l'economia, a livello di scienza, questa connessione non la riconosce. L'economia ritiene di lavorare nel vuoto, in una situazione ottimale nella quale a certi parametri si ottengono certi risultati che sono quelli che devono essere perseguiti. Tant'è vero che in una situazione di totale catastrofe ambientale, perché lo possiamo anche ammettere ormai, che il pianeta non è che sia benissimo, l'azienda automobilistica, l'industria automobilistica, se non produce almeno 6 milioni di auto l'anno, sei fuori dai giochi. Che poi chi si è migliorato dato l'anno, possiamo avere gente che mette la chiave, gira e fa tanta anidride carbonica, se vogliamo prendere in un certo senso. Però la massimizzazione degli utili ci dice che quello è il numero, la cifra che serve di produrre per poter avere un ritorno economico. Quindi, come dire, insomma, la situazione è abbastanza rognosetta da questo punto di vista. Quindi che cosa succede tornando a bomba? Che da una parte c'è una cultura che ha costruito l'intero farsi delle vite di coloro che ne fanno parte su un perno focale, che è il lavoro, detto anche professione, prima. Dall'altro c'è un'evoluzione, e qui Marx probabilmente sarebbe molto contento di quello che dice, perché pare che dimostriamo le sue tesi, c'è un'evoluzione per la quale i rapporti tra le forze produttive e le strategie di produzione non hanno più niente a che fare con questo quadro. Capite? Perché? Perché le tecnologie sono molto più precise, molto più economiche e molto meno rompiballe dei lavoratori. Non hanno mal di testa, non hanno problemi a casa, non rimangono incinta, non si sentono male, non si deprimono. Le macchine, da questo punto di vista, sono perfette. Tant'è vero che la strategia organizzativa del nostro lavoro, in larga misura, cosa fa? Tende a trasformare gli uomini in macchine. Prendete Taylor, non so se vi ricordate i tempi moderni di Charles Chaplin, esattamente quella, l'idea è che l'uomo diventi parte dell'ingranaggio, parla bene, così non ci sono rotture di scatole, non ci sono contenziosi, c'è un controllo ferreo sulla linea produttiva, tutti siamo contenti, dicono loro, poi su questo si può discutere, però di fatto il problema è questo, quindi da una parte ci sono queste tecnologie che diventano sempre più raffinate, sempre più versatili, sempre più convenienti, dall'altra c'è una crisi seria, paradigmatica pure lei, che in qualche misura mina le fondamenta e i criteri sui quali si reggeva quel tipo di giostra. Nel senso che oggi, dopo questi anni di crisi, probabilmente il consumismo non c'è più. O ce n'è una versione che sarà da rivedere, perché non è più quella di prima. E che cos'è il consumismo? Il consumismo era il racconto che ci è stato fatto negli ultimi 50 anni che teneva in piedi un sistema drogato di produzione. Perché prima di accorgerci che non serviva più, noi abbiamo continuato a produrre a tutta randa, come se fosse fondamentale, producendo una montagna di cose sulle quali si può discutere, come vi ricordate dalla volta scorsa in cui ho parlato di Serra e dei famosi spazzolini da denti. No? Avere regolarmente 450 tipi di tutto, boh, si può discutere, è così utile, è così fondamentale? Non lo so, se ne potrebbe parlare in effetti, però di fatto noi abbiamo un pianeta che è impegnato a costruire furiosamente cose che non servono, distruggendo il pianeta stesso e oltretutto mettendo a punto delle strategie dove quelli che dovrebbero costruire non servono più. Quindi ti domandi, perché? Cui prodest, come dicevano i latini, cioè chi è che guadagna in tutto questo? Di fatto nessuno, paradossalmente, perché potranno pure incassarci i miliardi e i miliardi, ma per il momento stanno qui con noi, per cui tutto sommato lo scempio che stanno imponendo al pianeta è anche il loro. E francamente io ho qualche difficoltà a immaginare cose che ho fatto con tutti i soldi che riescono a mettere via. Tenete presente che le multinazionali, molte multinazionali, hanno dei bilanci superiori a quelli di molti stati, per cui abbiamo tutta una serie di dinamiche anche sull'accumulo delle ricchezze che sono complicate, perché prima nella famosa teorica concorrenza perfetta c'erano molti soggetti che producevano combattendo sul mercato e quindi diffondevano anche una certa cosa di ricchezza, ma oggi questi molti soggetti pian piano si riducono, il che quindi manderebbe anche all'aria tutte le situazioni economiche, ma quello lasciamo perdere perché altrimenti diventa un problema serio. Di fatto però, ripeto, che succede? Che coltello dalla parte del manico, esigenze lavorative sempre meno accentuate e definite, che cosa viene fuori? Che questo lavoro che doveva essere in qualche misura la fase di espressione, la fase di creazione, la fase di realizzazione del sé, no? Voglio autorealizzarmi, voglio realizzarmi una serie di frasi su questa cosa, ridiventa un'attività che invece bisogna prendere per quello che è, quindi 4 soldi al giorno del mese e senza essere troppo schizzinosi, quindi diciamo che è abbastanza, no? Compiuto come percorso. Quello che ci siamo persi è il valore sociale del lavoro, tra le altre cose, ma neanche soltanto quello, anche il valore esistenziale del lavoro. Perché è vero che per un certo lasso di tempo il lavoro era fonte di soddisfazione. Ancora oggi in molti casi lo è. Io per esempio sono entusiasta del mio lavoro. Ma questo non è il caso normale della questione. Il momento in cui mi si chiede di non essere schizzinoso vuol dire che se mo sono andato a pulire le fogne, vado a pulire le fogne. E poi dopo dalle fogne andrò alle stalle, perché poi le stalle alle stelle, no? Con tutte le nostre cose. Ma non è quella l'idea. No? Non era quella l'idea. L'idea delle risorse umane, che furono una corrente organizzativa contro il terrorismo, era che ognuno dovesse fare ciò per cui era portato. E questo ci viene dalla cultura tedesca, ed è un lascito che sarebbe importante tenere presente, perché vi faccio presente che nella cultura tedesca la stessa parola significa professione e vocazione. Ed è Beruf. Il che vuol dire che tra i primi a entrare pesantemente nell'ottica produttiva industriale moderna, i tedeschi non avevano dimenticato una piccola cosa, ovvero dire che noi in qualche modo siamo chiamati a fare certe cose, che è una frase un po' complicata da mettere, come dire, da prendere così come viene, perché implica che qualcuno chiami e non sa mai bene chi è questo che chiama, però speriamo, lasciamo da parte questo problema, ma poniamoci la questione: è vero che a noi piacerebbe fare qualcosa e altre no? Sì, normalmente è così, normalmente tu ti senti portato verso qualcosa che può essere anche strana, voglio dire, io per esempio credo che avrei fatto con molto piacere il magazziniere, dice, beh, non è tutto ruolo degli occidenti di splendore, però è un tipo di lavoro che secondo me a me ci sarebbe stato abbastanza bene. Un mio conoscente qualche anno fa, quando facevo il commerciante, mi diceva che lui non vedeva l'ora di andare in pensione per aprire un negozietto nel quale riparare per il destino. Che tu dici, mazza, a livelli, no? Sono abituato a pensare che vuoi diventare il capo della Spectre e tutte queste cose. Questo invece stava benissimo nel suo riparare per il destino, per cui, come vedete, il fatto che tu sia chiamato a qualcosa non deve essere necessariamente qualcosa che ti porta su per la piramide, perché questa è una cosa che abbiamo deciso noi. Abbiamo deciso noi su una serie di criteri esclusivamente spesso e volentieri funzionali e quantitativi, perché tu puoi migliorare la tua vita andando a fare qualcosa di non spettacolare, ma che ti piace fare. Il contadino, per esempio. Oggi come oggi c'è un discretissimo ritorno alla terra, dopo secoli di spottoni, stigmate, eccetera, eccetera, per le quali se c'è una persona con un minimo di valore, tutto potrebbe fare tranne che il contadino, perché i contadini hanno buzzurri, hanno le cocce, tutte delle cose, eccetera, eccetera. Ma pure quelle sono costruzioni, no, oggi molto meno.
No, però adesso quando uno dice faccio il contadino, non dice mai faccio il contadino, faccio l'agronomo.
Ah beh, certo, è chiaro, quello purtroppo è politica corretta, sono sempre ancora, però piano piano stiamo smentendo queste cose. Quindi, come vedete, la dimensione della costruzione sociale di questo tipo di discorso rispetto a quello che invece può essere aspirazione individuale è abbastanza complicata, soprattutto in una cultura come questa dove i modelli che vengono proposti, i modelli di successo che vengono proposti sono quasi sempre gli stessi. Adesso con la finanza per fortuna forse ne siamo venuti un po' fuori perché possono fare qualche altro casino, non credo, ma insomma aspettiamo e vedremo. Ad ogni modo, diciamo che questa grossa stima per i finanziari si è persa, però comunque le professioni legate al campo economico ancora oggi sono quelle che portano la bandiera da questo punto di vista, no? Quindi il problema è abbastanza serio, come si dice, nel senso che quello che dice la nostra ministra è che a un certo punto, come dire, le situazioni sono quelle che sono, le circostanze sono quelle che sono, le funzioni sono quelle che sono, meglio se fare quelle che capitano in modo da non starsi a porre problemi economici, da partecipare al benessere del paese, ma senza poi appunto farsi soverchie illusioni o comunque insomma senza stare a tenere troppo presente quello che vorremmo tutto sommato fare. Il che per altri versi è esattamente il contrario di quello del famoso discorso di Steve Jobs, per chi se lo ricorda in un certo senso, no? Nel senso che l'idea lì era di fare quello che ti piace fare, non quello che ti capita, che spesso e volentieri non è la stessa cosa. Può anche capitare che invece sia la stessa cosa, perché per carità abbiamo detto che l'idea è et, per cui può benissimo darsi che ti capiti il lavoro che magari ti sta a pennello. Diciamo che ultimamente è un po' raro, però tutto può essere. Quello che però va tenuto presente è questo, ovvero sia che il lavoro nella nostra cultura come è oggi è carico di una serie di ulteriori dimensioni che non sono semplicemente economiche. Quindi quelli che ti parlano del lavoro come un'attività semplicemente economica barano, perché dicono oggi il lavoro è uno degli ingredienti fondamentali della costruzione del sé. Tanto è vero che, come credo di avervi ricordato, quando ti presenti dici salve, sono un professore. Non dici salve, sono un poeta dilettante, né uno che cucina ottime pizze, no, dici quello che fai. Quindi è evidente che il tuo autoriconoscimento è focalizzato sulla dimensione economica. E non era pensabile diversamente, visto che sono 350 anni che ci rompono le palle proprio, alla fine, come dire, stai nella propria cultura e quindi devi entrare nella partita, in un certo senso. Però il problema dov'è? Che non improvvisamente tutto questo surplus di senso che c'era nell'attività del lavoro lo togliamo di mezzo, perché così tu puoi soddisfare quelle che sono le esigenze del sistema, il quale sistema di te non è che si preoccupi troppo, fondamentalmente. Questo è il punto centrale. Quindi questo ci permette di ridefinire un po' di cosette. Per chi fosse interessato, c'è un bel libro, no, ce ne so parecchi, un paio perlomeno di libri di un tale Richard Sennett, che è un eccellente sociologo americano. Uno si chiama L'uomo flessibile e l'altro si chiama L'uomo artigiano, che sono due tappe di un percorso di critica di questo che vi sto dicendo adesso, piuttosto interessanti. Quello che è carino, tra virgolette evidentemente, è che il titolo originale dell'uomo flessibile sarebbe La corrosione del carattere. Solo che in Italia evidentemente hanno pensato che era troppo forte per i nostri lettori, per cui abbiamo deciso di chiamarlo L'uomo flessibile, dove il libro così sembra un panegirico della flessibilità, laddove diciamo che è piuttosto critico in proposito. La cosa è molto divertente. Invece l'uomo artigiano, quello non era offensivo, per cui è rimasto tale quale. Però ogni tanto andate a vedere i titoli originali dei libri tradotti, perché si fanno delle scoperte incredibili. Cioè, l'autore, poveraccio, secondo me, o non glielo dicono, oppure boh, non ho idea. Ma ad ogni modo, l'uomo flessibile, dicevamo, è un testo interessante. Perché? Prima di tutto, chiaro fin qui o devo ripetere qualcosa? Sicuri? No, dicevo, perché l'uomo flessibile è interessante? Perché questa flessibilità interpretata nel modo in cui ci viene contrabbandata è un po' così, diciamo, problematica. Cosa sarebbe la flessibilità, come abbiamo detto? La disponibilità a, come dire, adeguarsi alle esigenze del sistema, in ultima analisi. Le esigenze del sistema quali sono? Che tu oggi vada a lavorare a Rio de Janeiro, tutto sommato ci potremmo forse aspettare, domani ti trasferisca a Milano, dopodomani ti trasferisca a Irkutsk o in qualche altro posto del genere, perché serve che tu vada a fare questo lavoro. Il che in un'ottica economica è anche sensato oggettivamente, no? Parliamo di bisogni, parliamo di competenze, dove queste competenze sono richieste, il bisogno viene risolto e il sistema fila. Nella retorica di questo discorso c'è la faccenda dell'essere imprenditori di se stessi, che forse avrete sentito nominare, no? Nel senso che questa nuova libertà di movimento viene venduta come una grande opportunità per chiunque per vendersi al miglior prezzo sul mercato. Ora, dov'è l'aspetto meno ovvio della questione? Che laddove questo va bene per alcune competenze specifiche, non va bene per la gran parte dei lavoratori, i quali fanno quello che fanno anche gli altri, quindi non è che c'è questa ressa che si vuole aggiudicare proprio te, no? Anzi, diciamo che ci sono pochi posti, una fortissima concorrenza di coloro che vorrebbero prendere i posti, questa cosa porta all'abbassamento degli stipendi, evidentemente, chiaramente, no? Perché sei tu che sei disposto a guadagnare meno, che succede di precedenza? La bomba, no? Allora, capite? Quindi il problema dell'essere imprenditori se stessi va bene quando tu sei bravissimo a fare qualcosa che sanno fare in pochi. Sei un accordatore di pianoforti degno della miglior musica classica, sei specializzato in alcune particolari leghe di materiali e nella loro gestione, allora sì che la gente fa cazzotti per accaparrarti, ma lo faceva anche prima. Se invece sei uno con delle competenze normali, è molto meno comodo, come si dice, perché diventi uno che non solo non può imporre il suo volere, ma deve adeguarsi a quello che gli viene proposto. E quindi se vuoi lavorare, sempre qualcosa di meno. Quindi questa flessibilità, diciamo che anche dal versante economico lascia un po' il tempo che trova. La parte seria invece problematica è un'altra, ovvero sia che questo discorso nega alla radice il discorso della professione e vocazione di cui parlavo fino a poco fa. Cioè se tu sei vocato per fare qualcosa, non sei vocato per farne 5 o 6, uno o due, no? Posso pensare. Ma oggi è statisticamente detto che tutti voi dovrete cambiare tra i 5 e i 6 lavori nella vostra vita lavorativa. Poi statisticamente provato lascia a tempo che trova, però diciamo che in linea di massima questo cambiamento costante di richieste da parte del sistema ti porta ad essere oggi panettiere, domani lavorare in un call center. È noioso che non lavoro più, sì, questo parto di cazzare che ci sono ultimamente, che è una cosa veramente sorprendente. Ma comunque, ad ogni modo, diciamo questa cosa, sì? Allora, il che no, cosa fa di fatto, lo dicevo? Nega che il lavoro possa avere una qualche affinità con te, no? Perché tu non puoi avere un'affinità con 5 dei lavori diversi, o 7, o 10, o quelli che sono. Tu sei chiamato a farne uno, o due. Quindi, come vedete, quello che viene rescisso in questo discorso è il versante umano del lavoro. Tanto è vero che c'è un altro nostro sociologo molto in gamba, che si chiama Luciano Gallino, che forse leggerà anche sui giornali perché è molto impegnato, che ha scritto un librino piccolo piccolo che si chiama Il costo umano della flessibilità, perché è lì il problema. Dal punto di vista semplicemente economico, in un'ottica economicistica, il discorso non fa la piega, perché se ho bisogno di un ingegnere a Bologna e l'ingegnere sta a Catania, fa le valigie e va a Bologna. Dov'è il problema? Il problema è che quello vive a Catania. E il fatto che viva a Catania non è così ozioso, perché vuol dire che a Catania c'è la sua vita, i suoi contatti, i suoi ricordi, la sua esistenza, tutta una serie di cose che hanno un qualche valore, anche se l'ideologia economica sta cosa la nega. L'ideologia economica vorrebbe qualcuno senza alcun legame, perché è sostabile, una pena. Perfetto, no, allora siete più qui, se mi sono visto, sposo, c'è nessun problema. C'è pure qualcuno che sarà contentissimo, non so se avete visto Tra le nuvole di George Clooney. Ecco, quello era un bellissimo film da prendere in quest'ottica, no? Perché parlava esattamente di questo, non solo. ma metteva di fronte a una serie di, come dire, contraddizioni del sistema. Non so se vi quanti l'hanno visto tra le nuvole, anche se posso fare un discorso molto ampio, faccio una piccola introduzione che è meglio. Ma George Clooney è uno che abita e che lavora costantemente in viaggio, ma non mi ricordo, dovrebbe essere uno specialista nel licenziare le persone, no? È un tagliatore di teste, esatto. E lo fa in outsourcing. Che vuol dire? Vuol dire che le aziende lo assumono per andare a fargli i licenziamenti. Questo vi ricorda qualcosa? Di quello che abbiamo detto nelle ultime lezioni? Bravo, esatto. Perché le aziende chiamano uno da fuori per licenziare? Perché non gliela fanno licenziare loro, perché si vergognano, si sentono in colpa, perché sono umani ancora, non è che sono diventati tutti dottor Jekyll e Mr. Hyde, fanno solo finta. E allora torna comodo qualcuno che non ti ha mai visto, che arrivi e ti licenzi quei 10, 15, 20, 1000, quanti sono, così tu poi puoi andare a tappare in borsa, ma come fanno questa banda di idioti, ogni volta ci sono dei grandi licenziamenti, la borsa è giusta. E io dico, perché non la chiudete questa borsa una volta e vediamo che faccia fanno? E mi piacerebbe tanto. E invece niente, dobbiamo continuare a vedere i deficienti che sono contenti perché 15.000 famiglie vanno sull'altro. Dico, vabbè, comunque, lasciamo perdere, non mi fate entrare nel dettaglio se non fai un cazzo. Allora, dicevamo che quindi lui fa questo lavoro. A un certo punto va a un meeting con i suoi capi e il capo stappa e dice, signori, la crisi è molto peggio di prima. Per noi le cose vanno alla grande, perché è vero, perché c'è un sacco di licenziamenti e loro lavorano su quello, quindi, come vedete, da un punto di vista economico c'è di che essere entusiasti che ci siano decine di migliaia di persone da licenziare, quando tu sei quello che viene pagato per licenziare, non fa la piega. E George Clooney ovviamente vive in volo, quindi ha una attentissima strategia di composizione della valigia, che deve essere una valigia piccola tanto da poterla portare come bagaglio a mano, e eccetera eccetera eccetera, solo che capitano dei giorni in cui si sveglia ed è convinto di essere altrove, perché non si ricorda più dove dovrebbe essere, e tanto l'albergo sono tutte uguali, quindi in qualche misura questa cosa ha un peso e non ha ovviamente una storia, non ha un partner, no? E il primo momento in cui finalmente cede e si carica sulle spalle una qualche tensione verso un rapporto affettivo, ovviamente vi ha a darci nei denti, ma non voglio rovinarvi poi ulteriormente la questione se lo doveste vedere. Però è un gran film perché appunto sottolinea questo gap, questo abisso che si va generando nell'essere umano tra le esigenze del lavoro e le esigenze dell'essere umano, che dovrebbero in qualche misura coincidere o perlomeno essere prossime, visto che noi trascorriamo parecchio del nostro tempo lavorando, no? È pensabile che tu, come diceva Ford, per 8 ore al giorno sei mio e io ti faccio fare quello che voglio, quindi tu per 8 ore al giorno fai questo movimento qui e basta, poi esci e continui a fare diciamo, in questo movimento perché dopo 8 ore, però l'idea generale è quello, io ti pago $5 l'ora, che era molto più di quello che si pagava normalmente agli Stati Uniti al tempo, e quindi fai quello che ti dico. Si può pensare una cosa del genere con una mente sana? Quello è il punto centrale della questione. Cioè, l'economia si è talmente, come dire, attratta attraverso una serie di procedure, una serie di algoritmi e di modellizzazioni matematiche, che ha perso di vista il fatto che quelli che stanno nell'economia sono esseri umani e che avrebbero delle esigenze che anche loro andrebbero valutate. Però, siccome l'economicismo, l'abbiamo visto, è l'applicare le categorie economiche, ecco che improvvisamente le categorie economiche dell'uomo contano, tutte le altre no. E questo diventa anche paradossalmente un problema per la produzione, perché la qualità, per esempio, non è economica. La qualità è una fregatura da questo punto di vista, ecco perché Sennett ha scritto l'uomo artigiano, perché l'artigiano di norma invece sta attento alla qualità, ovvero che l'artigiano è un lavoro dove quantità e qualità convivono, è un lavoro esteso e oltretutto produce pure poco, per cui manco da dire che te trovi che catasse di roba alle spalle, i magazzini pieni, la necessità di fare gli sconti, di regalare la roba al primo che capita pur della lasso dai piedi, come stiamo testimoniando più o meno dappertutto. Quello che dice Sennett è questo, la prassi dell'artigiano dovrebbe essere quella che noi recuperiamo oggi per rimettere in piedi il mondo, perché se tornassimo verso un approccio non industriale, allora forse riusciremmo a conciliare il bisogno di lavorare di tutti, la soddisfazione nel lavoro, la produzione, lo sfruttamento delle risorse, tante cose. Non 6 milioni di macchine l'anno. Questo è il punto per cui dopo l'uomo flessibile c'è l'uomo artigiano. Perché l'unico sbocco che oggi è visibile, in prospettiva anche se molto lontana, è di abbandonare le produzioni che abbiamo avuto finora, perché non servono più a nessuno. Non sono sostenibili, non sono mantenibili, sono fondamentalmente inutili, perché come vi dicevo si reggevano su un ritmo di consumo che era funzionale esclusivamente alla produzione di ulteriori beni, non all'utilizzo da parte di colui che comprava, non alla ricezione da parte del pianeta, perché vi faccio presente che il ciclo produttivo parte dalle risorse e torna all'ambiente, non è qualcosa che sta da un'altra parte, anche se gli economisti continuano a dire di sì. Quindi tu prendi i materiali, li lavori inquinando, li metti nel mercato, qualcuno li usa per poco, dopo li butta perché ne deve comprare altri, o perché tu li hai costruiti in modo che si rompessero, che è l'ultimo hit, perché visto che la gente era un po' restia, a un certo punto qui è una cosa che dopo 2 anni si rompe, quindi il discorso si ferma lì, si chiama obsolescenza programmata, non è che non lo sta inventando. No? Come vi dicevo l'altra volta, con la mette da noi, prima rate 15 giorni, poi ne rate 10, poi ne rate 8, poi ne rate 7, e tu devi comprartela più spesso, perché se no per anni gli hacker stanno zero. Quindi, capite, e quello è un genere, diciamo, di primo attito. Ma negli elettrodomestici, no? Ho buttato tristemente la vecchia lavatrice che c'era 15 anni, poveraccia, complimenti, paga l'anima sua. Siamo andati a comprarne un'altra e tu hai detto, beh, ma non ti aspetti che questa dura anche 15 anni, perché se scema nuova durerà 3-4 anni al massimo. Perché se noi come faccio a comprarne un'altra e alimentare il ciclo di quelli che costruiscono le lavatrici? So se. Il che, tanto per continuare a riacchiappare quello che abbiamo detto le lezioni scorse, ci riporterebbe a quello che diceva Dimmel dei giornali, non so se vi ricordate. Esatto, com'è possibile che ogni giorno ci siano 32 pagine di notizie? Com'è possibile che io tutti gli anni debba produrre 6 milioni di macchine? Non so se vedete qual è il problema. Una volta che io prendo queste fitte e decido che è così, allora poi a un certo punto che devo fare? Devo trovare la materia oscura che manca, quindi se tu non te le compri le lavatrici, io devo fare in modo che tu te le compri. E quindi te le sfascio. No, manca poco che venga a casa a martellare il blu e avremo finito, ma non credo che sia una cosa impensabile. Se si potrebbe ragionare senza particolari difficoltà, perché il problema è esattamente quello. Capite? Perché un'ottica di quantità sostituisce il pregio delle macchine. Come diceva ai tempi Grillo, prima di diventare questa specie di cose che va in giro per l'Italia ultimamente, diceva prima si erano fatte le macchine perché tu avresti potuto lavorare di meno. L'idea generale di quelli che facevano le macchine all'inizio era di alleviare la fatica del lavoratore e di farlo, di fargli vivere una vita degna, ma noi non abbiamo scelto di far lavorare meno il lavoratore, abbiamo scelto di produrre di più, per cui il lavoratore lavora uguale a prima, però produce il quadruplo. Ecco il problema, dov'era? Capite? Perché se avessimo lavorato un quarto, ci avremmo gente in giro tranquilla e rilassata, probabilmente che non uccide accoltellata prima che gli capita, e avremmo quasi tutto quello che ci serve, probabilmente sarebbe molto meglio, anche se fare questi giochi a chissà come sarebbe stato se lascia un po' il tempo che trova. Però di fatto è evidente che noi abbiamo scelto l'altro percorso. Quindi tra riposarsi di più e produrre di più, cosa com'è? Abbiamo scelto produrre di più. È pure vero che limitando il tono di critica all'istruzione economica all'inizio, cioè quando hanno cominciato a produrre, credo che a nessuno potesse venire manco lontanamente in mente che ci saremmo trovati in una situazione di saturazione dei mercati, di fine del mondo, di gente che produce tutte le parti, tutte le cose, eccetera. Questo è chiaramente impensabile. Però ripeto, è un'altra delle tante prove del fatto che dobbiamo prendere le cose con più attenzione quando facciamo, quando imbocchiamo delle strade, perché dove la strada porta noi non lo sappiamo. Quello è il punto. Lo possiamo immaginare, ma come dire, la nostra immaginazione rispetto a quello che poi riusciamo a fare oggi è particolarmente chiara. Non riesce a vedere quanto le cose potrebbero cambiare, né come potrebbero cambiare con un po' di fortuna per tutti, oggettivamente, nella fattispecie, no? Quindi, come vi dicevo, la questione del lavoro è una questione che travalica la gran parte dei toni con i quali viene affrontata. Perché oggi come oggi è una questione di tradimento costante delle aspettative, come dicevamo l'altra volta, no? Che voi io mi è andato abbastanza bene, anche se potremmo discutere, ma comunque, siamo cresciuti in un'ottica. Questo si chiama processo di socializzazione, ne cominciamo a parlare delle prossime volte, ma intanto cominciate a... Ovvero sia, siamo stati in qualche misura intrisi di aspettative. Nella fattispecie le aspettative quali erano? Che se tu avessi seguito un certo corso di studi, ottenendo alcuni certi risultati, avresti avuto un futuro radioso davanti a te. Ti saresti inserito nel sistema del mondo lavorativo, avresti avuto prestigio, risorse, miglioramenti di status, i tuoi figli sarebbero stati meglio di te, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non c'era neanche bisogno che te lo dicessero esplicitamente, perché era talmente nell'aria che andava da sé. No? Il domani sarà sempre migliore dell'oggi, è una delle parole chiave del mito del progresso. Ed è uno dei motivi per cui continuiamo a comprare lavatrici che non funzionano, perché l'idea qual è? Che quella di oggi è migliore di quella di ieri, anche se poi di fatto non è più così. Fino a un certo punto funzionava, e poi a un certo punto non ha più retto, perché appunto le esigenze del sistema produttivo sono andate ben oltre quelle che invece sono le esigenze del benessere umano. Quindi devo sacrificarmi per comprare un'altra lavatrice, un altro paio di scarpe, un'altra penna sfera, un altro quello che mi pare, un altro computer, un altro paio di andamme, un altro qualsiasi. No? Quando non mi servono. Di fatto, non mi serve. Se io dovessi essere estremamente razionale ed economico, io potrei ancora lavorare col computer che avevo nell'85, che di fatto il programma per scrivere, che è quello che uso e mi serve per lavorare, più o meno lo stesso, diciamo 90, sì, grosso modo, ma sono 22 anni che invece mi fanno comprare computer più potenti, perché così posso andare su Facebook, posso sentire i film, quello che mi pare, ma notate che tutta sta roba col lavoro non c'è niente a che vedere. Stranamente, no? I programmi per lavorare cambiano con molta calma, sono quasi sempre loro. Io ancora mi ricordo il primo Word di adesso, ma certo, è molto più carino, disegnato diverso, quello che volete, ma le funzionalità, quelle che poi le servono, sono sempre le stesse. Ce ne sono una miriade con le quali non fai assolutamente niente, suppongo lo saprete, no? Sono tutti dei menu che ti dicono cose che... E giuro che insomma io ci lavoro abbastanza con Word, quindi teoricamente l'ho sfruttato per quanto non serve, e continua ad esserci un 70% di cui proprio potrei fare a meno, però comunque, no? E non solo, ma qui poi viene fuori quella che credo dovrete accennare, la famosa strategia del good enough. Ne abbiamo parlato del good enough? No, questa è l'ultima strategia di vendita, che è quella dell'abbastanza buono, buona sufficienza, good enough in inglese. Che vuol dire che tu metti sul mercato le cose quando sono appena accettabili. Ma è venuto in mente perché Windows normalmente è esattamente quel prototipo di quello che intendiamo per cucinare. No, tu metti fuori un nuovo sistema operativo e dopo che passi 8 mesi a mettere i pezzi di tutti che ti mandano a morire ammazzato perché non gli funziona niente. Perché? Perché tu non potevi aspettare altri 6 mesi perché sarebbero arrivati i tuoi concorrenti. Quindi devi uscire il prima possibile. Ma uscire il prima possibile vuol dire non avere la qualità.
Tanto poi dopo i concorrenti la prendono comunque i clienti perché la Mac l'ha superata ampiamente.
Ma chiaro, però il problema qual è? Che ti fanno lavorare per loro gratis, perché tu fai beta test e nessuno ti dice niente, fondamentalmente, no? Quindi il guidinato è questo, ovvero sia mettere sul mercato prodotti che sono attento, accettabili. Quindi fare dell'approssimazione una strategia virtuosa, fondamentalmente, sacrificando naturalmente la qualità, come dicevo prima, perché la qualità cos'è? La qualità è perdere più tempo per fare le cose meglio. Ma se il tempo è denaro e tu quell'oggetto lo venderesti comunque, perché migliorarlo? Lo puoi vendere allo stato, come dire, nella soglia di vendita, è quella in cui passa dall'inaccettabile all'accettabile, non dall'accettabile all'eccellente, non so se mi spiego. Quindi è chiaro che il sistema di produzione diventa contraddittorio rispetto a se stesso, si presenta come costantemente innovativo, no? Tant'è vero che l'innovazione è un termine che viene ormai utilizzato come se fosse carta, come se fosse acqua fresca fondamentalmente. Però nel risultato pratico la performance è sempre più scadente, salvo che in certi settori particolari, come per esempio il lusso, dove comunque il discorso è un altro, ma comunque sarà sempre lì, per altri versi le dinamiche si ripetono. Quindi, come vedete, inserirsi nel mondo del lavoro oggi è complicato, perché il mondo del lavoro sta passando, che lo voglia o meno, che lo riconosca o meno, una tumultuosa fase di adattamento e di mutazione. Questo è il punto. ed è una fase di adattamento e mutazione che deriva da anche da una serie di processi culturali profondi che si sono sviluppati e potenziati nel corso del tempo, che spesso e volentieri non sono stati riconosciuti come tali, tant'è vero che appunto continuiamo ad avere delle parole d'ordine, delle strategie di intervento sui fenomeni che, come all'inizio della sociologia, falliscono clamorosamente il bersaglio, perché non riescono a leggere i fenomeni per quello che sono. Quindi noi di fatto oggi, e voi che come dire arrivate, sarete quelli che dovranno scrivere nuove regole, e questo a me un po' m'atterrisce. Perché? Perché per scrivere nuove regole ci vuole, no, quello che dicevamo prima, una certa dottrina, una certa convinzione del poterlo fare. Mentre voi, come diceva un vostro collega che è mio laureando, non voi ma comunque insomma molti come voi, combattono per l'apertura di ordini professionali, combattono per la protezione di certe professioni. Oggi non è più il tempo, ragazzi. Non è più tornando a quegli strumenti che si risolve l'oggi, perché quegli strumenti sono abbondantemente superati. Oggi bisogna pensare a qualcos'altro. Questo è il punto. Come dicono gli americani, bisogna pensare out of the box, perché se tu resti dentro la scatola sta collassando. Quindi oggi bisogna immaginare un altro futuro, non per finta, sul serio. Perché non c'è più quello che, con cui siamo cresciuti, tutto quell'insieme di generatori, di aspettative con i quali siamo arrivati qui, non funziona più. Triste, però purtroppo. Triste. Poi voglio dire, Mao Zedong aveva tanti difetti, aveva anche delle ottime idee, chiamava questi tempi interessanti, nel senso che in un momento come questo, se hai delle idee e delle energie, probabilmente le cose verranno. Perché quando crolla tutto, poi bisogna ricostruirsi. Se invece a te piacerebbe tanto stare dove te l'avevano messo, quindi avere questo gusto per l'ordine e per la struttura, del quale abbiamo parlato spesso e volentieri, sono problemi seri, perché oggi come oggi la struttura sta passando bene. Brutte convulsioni, come si dice.
Che quando arriva il momento di dare delle cose qui, vedo che viviamo con una classe dirigente islander che non...
Vabbè, quello piano piano, ragazzi, il tempo purtroppo...
Come diceva Pirandello,
la scala del tempo...
Andare avanti quando...
Come diceva Pirandello, ricordiamo che erano soltanto 110 anni fa, siamo stati nel marasma più totale. Però, a un certo punto succederà, inevitabilmente. L'idea è che non so se succederà con una catastrofe oppure con una pernacchia, più o meno parafrasando come diceva Yeats, no? In un certo senso, cioè chi finisce con un clamore oppure chi finisce con un flebile lamento, ecco, noi magari finiremo con un flebile lamento, però comunque sono cose che purtroppo vanno prese in considerazione. La cosa però è questa, nel senso che ad oggi c'è necessità di inventarsi qualcosa di nuovo. Paradossalmente oggi è veramente il momento di diventare imprenditore di se stesso, ma non nell'ottica che viene contrabbandata, ma nell'ottica di colui che, comprendendo quello che sta succedendo, riesce a crearsi gli schemi adatti per capire la realtà. Perché tra loro e quelli che vivono, no, come si diceva, come diceva con un mio amico, bisogna cominciare ad alzare la strategia di giù. Questo lo dicevamo per il Ministero, no? Perché noi ci chiedono regolarmente delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, l'idea che ti verrebbe sarebbe di dire al burocrate, senti, di aggiù un attimo, di vedere com'è qui, così poi dopo mi dici quello che devo fare, capendo un minimo di senso. Ecco, noi viviamo perennemente in una situazione di questo genere, dove c'è gente che ti dice quello che devi fare che non ha la più pallida idea di quello che accade. Perché sta altrove. Highlander, come dice il vostro collega, o comunque vive in un mondo tutto suo dove le cose vanno secondo i suoi progetti e i suoi piani, ma nella vita normale, quella che viviamo tutti, no. Per cui bisogna cominciare a interpretare quella in un'ottica propositiva. Non è casuale, al di là delle fesserie legislative che hanno creato non so più quante decine di contratti atipici, ma l'Istat, negli ultimi censimenti, ha registrato il 70% di lavori atipici. Allora vuol dire che c'è una quota di lavori atipici, come dire, formale, ma c'è pure un sacco di gente che lavora inventandosi il lavoro, perché vede che ci sono delle esigenze che nessuno sta soddisfacendo, perché scopre dei nuovi modi di fare le cose. Quello, anche nel piccolo, è essere imprenditori. Non è che devi farti necessariamente fondando un altro Google o un'altra Louis Vuitton o quello che vuoi fare, però l'idea generale è che oggi, se tu hai gli strumenti adatti per comprendere la realtà, dai un passo avanti rispetto a quelli che ragionano ancora con i vecchi criteri, perché i vecchi criteri non valgono più. Se invece tu continui a voler portare i vecchi criteri su quello che sta succedendo, temo che tu sia condannato a fallire miseramente, perché effettivamente questo mondo è qualcos'altro. Questo mondo è qualcos'altro anche perché dopo 300 anni di economicismo e di, come dire, disattenzione per l'etica, mettiamola così, come abbiamo visto la fiducia è messa seriamente in crisi, no? E la fiducia è la coesione sociale, tutti ci dicono, anche quelli che non sanno che cosa stanno dicendo, ma improvvisamente hanno questo ritorno di fiamma, che sono fondamentali per tenere insieme le società. Quindi ci sarà da lavorare su un sacco di fronti per poter far sì che in qualche modo le cose riescano ad andare avanti senza una catastrofe significativa. Qualcuno dice che è? Mezzogiorno e 25. Sparate a un certo punto però, eh? Quando mi faccio prendere la mano sono un po' preoccupante. Ecco perché vedo che vanno via. Allora, direi a questo punto che facciamo altri 10 minuti e poi vanno via, bisogna integriamo i due blocchi. Allora, domande su quello che abbiamo detto fino adesso? Ciao signorina.
Lei,
prego.
Allora, lei ha parlato di consumismo, riferendosi alle diverse visioni economiche.
No, il consumismo mi pare aver detto che era l'ideologia con la quale si è giustificato.
Il consumismo che viene messo in crisi, quindi la visione anche dell'economica come l'economia come strategia di benessere dello Stato. E questo è paradossale perché nel momento in cui non c'è lavoro, quindi non c'è offerta, quindi non c'è offerta, non c'è consumo e non c'è benessere. Cioè, è paradossale come cosa.
Sì, è paradossale, però bisogna anche tenere presente che benessere in questo senso è inteso in modo esclusivamente quantitativo. Torniamo a bomba, nel senso che è un'ottima considerazione questa della vostra collega, nel senso che mette in un certo senso il dito nella piaga. Nel senso che noi siamo abituati da 50 anni più o meno a interpretare il nostro benessere in termini quantitativi, un'altra volta. Ovvero sia, quello che ho mi permette di star bene sempre meglio. Più ho e meglio sto. Non so se avete visto che ho pubblicato su Facebook un articolo sulla disposofobia, che sono quelli che non buttano più niente. Ecco, diciamo che quelli sono, no, l'ultima frontiera di questo tipo di atteggiamento. Perché nel momento in cui tu deleghi il tuo esistere alle cose, le cose ti fagocitano. Nel senso letterale del termine, non so quanti di voi conoscono Il Signore degli Anelli, è un libro che adoro, non solo perché mi piace, ma perché è un modo mitico di descrivere la nostra società. Cioè, di fatto, l'unico anello sono le merci. Non è altro, nel senso, se ci ragionate un attimo, cos'è l'unico anello? È il potere di Sauron, ma senza quell'anello Sauron non c'è più. Ha talmente portato fuori tutto se stesso che è diventato debole. E noi siamo la stessa cosa, cioè se noi pensiamo di esistere soltanto in funzione delle merci, siamo finiti perché le merci finiscono, si rovinano, ce le rubano, vanno distrutte. Ci sono un sacco di modi attraverso i quali io posso non avere più nulla, ma continuare ad essere. Non so se questa cosa è chiara. Il motivo per cui vi dico spesso e volentieri siate attivi, pensate, è perché quelle cose lì non ve le toglie più nessuno. Una volta che avete imparato qualcosa, quella sta, fine. Magari non servirà più, magari l'applicherete per qualche tempo, magari verrà un momento in cui, ma è qualcosa che è veramente vostro. Lì siete voi, non negli oggetti. Gli oggetti, per carità, poi uno pecca dall'altra parte perché poi a un certo punto, non so se sapete adesso che è quest'ultima moda di avere 100 cose. Gli americani me lo fanno morire, che passano dai garage setti di buoni amiconde alle 100 cose, che 100 cose se uno le conta praticamente è come se andassi in giro con la ruota e anzi neanche probabilmente in macchina, perché so praticamente nulla. Però questa nuova cosa, appunto, liberiamoci dagli oggetti e quindi diventiamo estremisti dall'altra parte. No, bisogna fare una via di mezzo. Fondamentalmente l'idea generalmente è quella. E di nuovo il problema dell'artigiano si ripresenta. Perché noi siamo paradossali non solo in quello che diceva la vostra collega, ma anche nel fatto che noi vorremmo essere unici attraverso cose fatte in serie. Che è buffo, no? Non so se ve l'ho già ricordata la questione, a me questa mi trova divertentissima, no? In esclusiva per lei. una fila alta così, nessuno ce la permette, quindi devo comprare tutto io, mi pare che mi chiedi un po' troppo. Però l'idea generale qual è? Quella di sollecitare la tua, no? La tua necessità di specificarti attraverso gli oggetti, pensando che quell'oggetto in qualche modo ti faccia diventare speciale. Le macchine da questo punto di vista sono diventate un delirio, sentite le pubblicità delle macchine ed è un continuo.
Che personalizzabilità.
Sì, quello, la personalità, il fatto che siano uno, il fatto che sono fuori della massa, insomma è un continuo. La retorica è assolutamente insopportabile, però allo stesso tempo questo ci potrebbe ulteriormente convincere sul discorso dell'artigiano. Perché? Perché il prodotto dell'artigiano non è in serie. Il prodotto dell'artigiano ha una personalità, è un oggetto. Signora, dice, lo sento, come dire. Allora, dicevo, il prodotto dell'artigiano risponde molto meglio a questo discorso, no? Ed è uno dei motivi per i quali oggi stanno tornando molti artigiani. Perché quando tu a un certo punto ti rendi conto che vuoi esistere attraverso gli oggetti, un po' cerchi di risolvere la questione, ma per altri versi cerchi di esistere attraverso oggetti che valga la pena di avere. Quindi una cinta artigianale c'era solo tu, un vestito fatto da una tarta c'era solo tu, una giacca tagliata su misura c'era solo tu, nel senso letterale, non devi personalizzarla, non devi cambiare i bottoni, non devi fare uno strappo da una parte, no, è già solo tua. Quindi come vedete l'oggetto artigianale si sposa perfettamente alle esigenze di individualizzazione attraverso la merce. No? E l'oggetto artigianale ha qualcosa di più, ha una qualche forma di personalità, se la vogliamo mettere così. Tra l'altro noi sappiamo tutti perfettamente che i nostri oggetti non sono oggetti comuni. No. Tu puoi usare una penna e fregartene, ma c'è una penna con la quale scrivi meglio, c'è un'agenda con la quale ti trovi più a tuo agio, c'è un paio di pantaloni che vesti con più soddisfazione, c'è qualcos'altro negli oggetti che non soltanto l'oggetto. No? Ma è chiaro che invece l'usa e getta, questa cosa non lega tanto per cambiare, allora se rotto o butto te ne compri un altro, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, perché il nostro vivere è un vivere anche qualitativo, se non più qualitativo che quantitativo, direi. Per cui tu sei in rapporto con quegli oggetti, perché hanno un valore sentimentale, perché a livello di sensazione ti danno piacere, perché ti ricordano qualcosa, un sacco di ragioni per cui certi oggetti disabili, tanto è vero che ancora oggi gli unici che ancora continuano a riparare le cose sono i tecnici specializzati in roba antica, quelli che riparano le radio vintage, le televisioni, perché? Perché c'è gente che dice, voglio questa radio qui, non mi frega niente che ne compro una spendendo un quinto che fa molto di più, io voglio questa, fine, e lì c'è da discutere, perché quella evidentemente non è come tutte le altre, quindi noi lo sappiamo perfettamente che è così, però di nuovo, come vedete, tra quello che sappiamo noi e quello che dice il discorso corrente c'è un abisso, no? Perché io devo vendere una cosa per comprare un'altra che fa tante cose che non mi servono? Perché devo liberarmi di un oggetto col quale sto bene per comprarne uno del quale non me ne frega un accidente? Non c'è nessuna ragione, se non, di nuovo, il fatto che l'accento è sempre sulla quantità, no? Che è il motivo per il quale ancora ragioniamo in termini di PIL. Vi ricordo il PIL, prodotto interno lordo. Se mi ricordo, la prossima volta riporto la citazione al discorso di Robert Kennedy sul PIL del 68, quindi parliamo di tanto tempo fa, nel quale Kennedy si chiedeva come facevamo ancora, ancora allora, quindi 50 anni fa, a ragionare in questi termini, e l'hanno ammazzato dopo 3 mesi, tu dici cari dalla vita, succede. Però, come vedete, no, oggi infatti abbiamo il benessere interno lordo, la felicità interna lorda, senza notare che sta parola fa schifo, che una volta che lo dico, no, ti senti sporco, lordo, vedi una cosa che gronda pango, ecco, diciamo che senza volere di nuovo la lingua ci viene in supporto. Vabbè, ok ragazzi, ci vediamo giovedì. Al cinema. Thank you.